Non tutti sanno che soffrire può diventare un modo per sentirsi vivi, per avere un senso in un mondo che altrimenti sembrerebbe vuoto o minaccioso. Spesso definiamo masochistico un comportamento in modo frettoloso, ma il dolore che ci infliggiamo ha radici antiche, nascoste nei nostri primi attaccamenti. Ad esplorare questi sentimenti profondi è Vittorio Lingiardi con il suo ultimo libro edito da Einaudi, intitolato Farsi male, variazioni sul masochismo. E diamo il benvenuto e ben ritrovato da Alfa a Vittorio Lingiardi. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Psichiatra, psicanalista, professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma. Vittorio Lingiardi, lei apre il suo saggio con una citazione da Wisława Szymborska, davvero emblematica: distinguere il dolore da tutto ciò che dolore non è. In molti esempi clinici la sofferenza diventa un'identità. Quando il dolore smette di essere un'esperienza che può accadere a tutti e a tutte, diventa di fatto una forma di appartenenza, una sorta di rifugio.
Ma esattamente questo è proprio il tema cruciale del mio libro e la riflessione anche clinica che io faccio sulla inevitabilità dell'esperienza dolorosa nella propria vita e quando nell'esperienza del dolore c'è una sorta di ripetizione di un trauma antico, c'è una impossibilità di trasformazione, di crescita, di comprensione, ma c'è sostanzialmente una palude in cui non riusciamo a superare quella che è anche la nostra storia. Siamo in qualche modo conniventi e non conviventi con il dolore.
Ecco, una parte importante del suo libro interroga il rapporto tra masochismo e genere. Quale differenza c'è tra il modo maschile e quello femminile di farsi male? E quanto incide il prodotto culturale, lo stereotipo, rispetto al dato psicologico?
È un antico tema e la psicoanalisi purtroppo non era partita, diciamo, con il piede giusto, perché parlava di un masochismo femminile in qualche modo come un dato connaturato, non riuscendo, e sto parlando dei primi del Novecento, a distinguere una tradizione che ha sempre voluto le donne in qualche modo dedicate, in qualche modo sacrificali, fin da una concezione della maternità come sacrificio congenito in qualche modo, mentre invece sappiamo che tante nostre attitudini nelle relazioni sono delle attitudini che nascono da stereotipi culturali, per cui questo lo rivediamo ancora oggi, nonostante siano passati tanti decenni, nonostante il femminismo abbia fatto gran parte del lavoro che andava fatto, nel vedere come dalle ragazze ci si aspetta un'attitudine un po' infermieristica nella relazione col maschio, un'attitudine di sopportazione, e molto spesso viene fatta confusione appunto tra quella che è l'aspettativa culturale e sociale e quella che è in qualche modo un dato di natura.
Ecco, infatti lei parla di maschi del passato e donne del futuro. Come si rompe la danza macabra, e la cito ancora, tra un uomo che controlla per paura della propria fragilità e una donna che accetta il sacrificio come modello di femminilità di fatto ereditato?
Ah, diciamo che finché in qualche modo la trasmissione degli stereotipi di genere era contenuta nella tradizione patriarcale, le cose non andavano bene, però in qualche modo andavano. Mentre invece, quando giustamente il contenitore culturale del patriarcato ha iniziato a mostrare appunto tutta la sua fragilità, ci siamo trovati di fronte a donne che hanno preso in mano le loro vite, che hanno costruito anche la loro indipendenza, e uomini che si sono ritrovati invece in una sorta di smarrimento: non andava più, non era più replicabile il modello dell'uomo forte che controlla e possiede, ma non era più ancora, non si riesce ancora a costruire una mascolinità che sia capace di vivere la propria fragilità e la propria dipendenza, e quindi questo spesso porta a un attrito anche nelle giovanissime generazioni tra dei valori che appartengono in qualche modo, diciamo così, a un codice genetico culturale, ma non hanno un'applicabilità nel contemporaneo.
Ecco, Vittorio Lingiardi, ma si può realmente definire quanto il masochismo sia un fatto psicologico e quanto un prodotto culturale?
Ma diciamo, quando parliamo di personalità e il tratto masochistico è un tratto della personalità, esattamente come il tratto narcisistico, come può essere il tratto paranoide, bisogna sempre tenere insieme degli elementi, diciamo in qualche modo temperamentali, quindi nati anche dalla propria attitudine, diciamo caratteriale, congenita, agli aspetti di crescita e di modello familiare e delle relazioni primarie, quindi anche in qualche modo la costruzione di personalità che viene nell'educazione che riceviamo e nel rapporto che abbiamo con i nostri genitori, e poi naturalmente il tema della dimensione sociale e culturale a cui anche si accennava prima. Quindi parliamo sempre di un intreccio biopsicosociale. La dimensione masochistica è una dimensione che a mio avviso è molto radicata nella dimensione psicologica, le prime relazioni, e nella dimensione culturale. Si parla di personalità masochistica quando diciamo così, la tendenza anche un po' al sacrificio, alla devozione, al mettersi dopo gli altri e anche magari a cercare delle personalità un po' dominanti nelle relazioni, anziché essere in qualche modo un tratto con cui cerchiamo di convivere, diventa proprio una sottomissione vera e propria, sia a un tratto della nostra personalità, sia alle condizioni esterne dentro le quali questo tratto della nostra personalità viene in qualche modo a calarsi e a esprimersi.
Nella seconda parte del libro lei attraversa cinema, musica, letteratura. Ecco, perché l'arte, Vittorio Lingiardi, è un osservatorio privilegiato delle dinamiche masochistiche?
L'arte, la poesia, il cinema, la letteratura è sempre un osservatorio privilegiato dei nostri funzionamenti psicologici, emotivi. Freud amava ripetere, anche con un pizzico di invidia, che i poeti arrivano prima degli psicoanalisti, perché con una grande velocità e una grande capacità di rappresentazione sanno raccontarci appunto l'esperienza dell'umano. Io ormai, che ovviamente insomma il mio linguaggio principale è il linguaggio clinico, il linguaggio della psichiatria, della psicoanalisi, però non riesco più a raccontare, soprattutto quando lo faccio da una prospettiva più divulgativa come in questo libro, il nostro funzionamento, le nostre relazioni, senza attingere da un film, senza attingere da una poesia. Lei prima giustamente ricordava Zimborska, che apre un po' la mia riflessione sul dolore, ma troviamo Emily Dickinson, troviamo Patrizia Cavalli, non a caso voci femminili che hanno raccontato qual è l'esperienza della sofferenza psicologica nel legame, però anche nella capacità di elaborarla. E poi naturalmente il cinema, e nel mio libro buona parte della riflessione sul cinema e il masochismo la derivo da Lars von Trier e in particolare dal famoso Le onde del destino.
Ecco, sì, pensiamo anche al capitolo del suo libro sulla cineteca masochista, dall'urlo di Anna Magnani che grida aiuto invece di mamma nel film Bellissima, la Madame Butterfly di Puccini. Ecco, queste immagini di fatto ci aiutano a mentalizzare un dolore che altrimenti resterebbe muto?
Questo è il punto. Il punto non è la sofferenza, ripeto, non esiste una vita senza sofferenza, non esiste un amore, non esiste una relazione, non esiste essere genitori, essere insegnanti, qualunque relazione implica una quota di dolore, ma la grande differenza è un dolore riconosciuto e in questo modo quindi elaborato, trasformato, compreso nel senso della propria storia, oppure in qualche modo un dolore muto, che è un dolore che non trova la parola, non trova una narrazione. Anche per questo io uso molto il cinema, la letteratura, i romanzi, perché sono narrazioni. Narrare è un modo anche per trovare un'espressione, un contenitore a un dolore altrimenti inesprimibile. Non lo si fa naturalmente solo con i grandi film e i grandi romanzi, ma lo si fa anche con l'esperienza di una psicoterapia, che altro non è che la possibilità di raccontare il proprio dolore a qualcuno che lo ascolta. E questo ascolto è il presupposto per un riconoscimento anche personale, autobiografico, della propria storia dolorosa, ma nel momento in cui viene ascoltata, ecco che diventa trasformabile, diventa una narrazione che anche dà senso al proprio passato e può guidare verso, diciamo così, strade che non sono, diciamo, battute dalla coazione a ripetere, ma dalla possibilità di imparare anche dalla propria storia.
Ecco, restiamo proprio su questo, sulla possibilità di guarire. se siamo un po' tutti masochisti e il masochismo a diversi livelli, come ci ha spiegato, è così intrecciato alla nostra storia e alla nostra identità, che cosa significa davvero per una persona smettere di farsi male? In altre parole, è possibile una guarigione definitiva?
Sicuramente, diciamo, le problematiche di personalità sono quelle che conoscono un maggior successo terapeutico dal punto di vista proprio psicoterapeutico. Poi per alcuni pazienti è più indicato un percorso magari più cognitivo-comportamentale, per altri un percorso più psicodinamico e psicoanalitico, ma la questione fondamentale è quella, come dicevo prima, del riconoscimento e della possibilità di raccontare la propria storia e dell'ascolto trasformativo. In questo modo, insieme appunto a tutti gli strumenti che la psicoterapia mette a disposizione, abbiamo davvero la possibilità di prendere in mano un po' di più la nostra vita. Jung parlava di un processo individuativo, cioè di creare in fondo un legame tra quello che è successo ieri, quello che possiamo comprendere oggi e quello che possiamo costruire per il domani. Quindi è anche calare la fissità immobile di un tratto masochistico, che ripeto è una ripetizione spesso, in un percorso che attraverso la comprensione di sé e anche la riflessione sul perché ci capita di ritrovarci più volte in situazioni simili che producono dolore, o perché stiamo in qualche modo intrappolati in una relazione amorosa, ma anche in un lavoro che non ci rende felici, che non ci soddisfa, e capire quali sono le possibilità di cambiamento. Naturalmente la grande differenza tra la connivenza masochistica di cui parlavo prima e la convivenza è che nella connivenza masochistica abbiamo la possibilità di costruire delle alternative, e quindi se rimaniamo nella situazione dolorosa dobbiamo un po' in qualche modo anche interrogarci sul nostro contributo. Se invece tutto ci è chiaro ma non abbiamo proprio la possibilità di cambiare quel lavoro perché è l'unico lavoro che possiamo fare, non abbiamo la possibilità di cambiare quella relazione perché ne siamo troppo dipendenti economicamente, ecco, allora il lavoro è più lungo perché ci sono delle condizioni di realtà prima che vanno trasformate, dopo naturalmente sempre aver compreso la nostra componente più psicologica e di personalità.
Grazie, grazie davvero a Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista e professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma. Il suo ultimo saggio, lo ricordiamo, è Farsi male, variazioni sul masochismo, pubblicato da poco da Einaudi. Grazie, a risentirci presto.
Grazie, grazie, buon anno anche.
Auguri.
Arrivederci.